We are thrilled to welcome you to the general.
Siamo felici di darvi benvenuto nella conferenza per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi Ultimi Giorni, per questa bella serata del Piazza del Tempio. Siamo qui nel centro delle conferenze a Salt Lake City e altre riunioni simili di giovani donne con le madri e le dirigenti avvengono in tutto il mondo. Siete una visione gloriosa. Il presidente Monzo, che presiede questa riunione, mi ha chiesto di dirigere. Io sono la sorella Dalton, presidentessa della Generale delle Giovani Donne. Ci sentiamo onorate di avere con noi il nostro amato profeta, il presidente Monzo, i suoi consiglieri, il presidente Eyring e il presidente Uchtdorf. Diamo il benvenuto anche all'anziano Anderson del Quorum dei 12 Apostoli, agli anziani Christensen e Bowen del Quorum dei 70 e al vescovo Burton. Rendiamo onore e sosteniamo questi fratelli e li ringraziamo per la loro guida sacerdotale ispirata. Sedute sul podio ci sono anche le mie consigliere, a cui voglio molto bene, le sorelle Cook e Deb. Riconosciamo e apprezziamo la presenza delle presidenze generali della società di soccorso e della primaria, come pure delle componenti del Consiglio generale delle giovani donne. Salutiamo anche tutte coloro che sono presenti in sala e che partecipano grazie ad altri mezzi. La musica per questa riunione sarà offerta da un coro composto di giovani donne di vari pali dell'area di Salt Lake, sotto la direzione di Meryl Webb, con Linda Margaret e Bonnie Godlife all'organo. Il coro e la congregazione canteranno ora, là dove sorge Sion. La preghiera di apertura sarà offerta da Emily Lewis, una damigella del palo di Cedar Hills, Utah West. Caro Padre Celeste, siamo così grate di questo meraviglioso giorno che possiamo essere qua riunite come giovani donne. Siamo così grate per tutte le benedizioni che abbiamo. Per piacere benedici Presidente Monson e tutti gli altri dirigenti della Chiesa e benedici tutti gli oratori che possano dire quello che hanno preparato. Benedici tutte le persone attorno al mondo che devono tradurre, che possano sentire il tuo amore ed essere benedette. Siamo così grate per il tuo amore e per il sacrificio di Gesù Cristo che ha fatto per noi, il suo sacrificio espiatorio. E ti diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ci farà ora ascoltare un medley dal titolo Guardiane della Virtù, accompagnato al violoncello da Jessica Hunt, una lauretta del Palo di Pleasant Grove, Utah Manila. Dopo il canto ci parlerà la sorella Deb, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. In seguito ascolteremo la sorella Cook, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Poi vedremo un breve video di giovani donne da tutto il mondo che rendono testimonianza dell'importanza di cercare cose virtuose, amabili, di buona reputazione e degne di lode.
My dear young women, it is
care giovani donne, è un grande privilegio e un'opportunità per essere qui con voi stasera. Ai miei occhi siete meravigliose e siete fonte di ispirazione. Il 13° articolo di fede è del tema dell'Ala M del 2011. Quest'anno, nel partecipare a diversi raduni giovani e riunioni sacramentali, ho udito sia giovani uomini e giovani donne condividere con gli altri ciò che significa per loro il 13° articolo di fede e come si applica alla loro vita. Molti sanno che si tratta dell'ultimo articolo di fede, del più lungo, del più difficile da memorizzare, quell'articolo di fede che sperano che il Vescovo non chieda mai loro di recitare. Tuttavia, molte di voi comprendono anche che il 13° articolo di fede è molto di più. Il 13° articolo di fede è una guida per condurre una retta vita cristiana. Immaginate per un attimo come sarebbe il mondo se tutti scegliessero di vivere secondo gli insegnamenti che troviamo nel 13° articolo di fede. Noi crediamo nell'essere onesti, fedeli, casti, benevoli, virtuosi e nel fare il bene a tutti gli uomini. In verità possiamo dire di seguire l'ammonimento di Paolo. Crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di essere in grado di sopportare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo. Nel primo discorso, offerto come profeta alla sessione della domenica mattina della conferenza generale, il presidente Monson ha citato l'ammonimento di Paolo in Filippesi 4:8. Il versetto che ha ispirato molti dei principi contenuti nel 13° articolo di fede. Il presidente Monson ha riconosciuto il fatto che viviamo in tempi difficili e ha dato il suo incoraggiamento. Ha detto: in questo viaggio talvolta precario della mortalità, possiamo noi seguire il consiglio dell'Apostolo Paolo che ci aiuterà a sentirci al sicuro lungo la via. Stasera vorrei concentrarmi su due principi contenuti nel 13° articolo di fede che sono strettamente correlati e che ci aiuteranno a sentirci al sicuro lungo la via. Ho una grande testimonianza dell'importanza dei principi dell'essere onesti e fedeli e sento un grande impegno al riguardo. Primo, io credo nell'essere onesta. Cosa significa essere onesti? L'opuscolo Siate fedeli insegna: essere onesti significa essere sinceri, degni di fiducia e senza frode in ogni momento. Essere onesti è un comandamento di Dio e l'assoluta onestà è necessaria alla nostra salvezza. Il presidente Hunter insegnò che dobbiamo essere disposti ad essere rigorosamente onesti. Disse infatti: alcuni anni fa nell'atrio e nell'ingresso delle nostre cappelle c'erano appesi dei poster dal titolo «Sii onesto con te stesso». Molti avevano a che fare con le piccole cose quotidiane, poiché è in esse che viene coltivato il principio dell'onestà. Alcuni riconoscono che è moralmente sbagliato essere disonesti nelle grandi cose, ma credono che tale comportamento sia giustificabile quando si tratta di cose di minore importanza. C'è veramente differenza tra l'assumere un comportamento disonesto per $1,000 e farlo per un centesimo? Esistono veramente dei gradi di disonestà, indipendentemente dalla grandezza dell'oggetto in questione? Il presidente Hunter continuò dicendo: se vogliamo avere la compagnia del Maestro e dello Spirito Santo, dobbiamo essere onesti con noi stessi, onesti con Dio e con il prossimo. Questo ci porterà vera gioia. Quando siamo onesti in tutte le cose, piccole o grandi che siano, proviamo pace nella mente e abbiamo la coscienza pulita. Le nostre relazioni con gli altri risultano arricchite poiché sono basate sulla fiducia, ma la più grande benedizione che deriva dall'essere onesti è che saremo in grado di avere la compagnia dello Spirito Santo. Vorrei condividere con voi una storia semplice che ha rafforzato il mio impegno ad essere onesta in ogni cosa. Una notte, un uomo andò a rubare del mais dal campo del suo vicino. portò con sé il figlioletto in modo che, seduto sullo steccato, facesse da vedetta e lo avvertisse nel caso arrivasse qualcuno. L'uomo saltò dall'altra parte dello steccato con una grande borsa e, prima di cominciare a raccogliere il mais, si guardò intorno, prima da una parte e poi dall'altra. Non vedendo nessuno, cominciò a riempire la borsa. Ad un tratto il bambino lo chiamò: «Papà, non hai guardato da una parte, ti sei dimenticato di guardare in alto». Quando siamo tentati di essere disonesti, cosa che capita a tutti, potremmo pensare che nessuno lo verrà a sapere. Questa storia ci ricorda invece che il nostro Padre Celeste lo sa sempre e che, alla fine, è a Lui che dobbiamo rendere conto. Tale consapevolezza mi aiuta a sforzarmi continuamente di vivere all'altezza di questo impegno. Io credo nell'essere onesta. Il secondo principio insegnato nel 13° articolo di fede è: io credo nell'essere fedele. Nel dizionario, la persona fedele viene definita come costante, leale, precisa o senza deviazione. Uno dei miei libri preferiti è Jane Eyre, un classico della letteratura inglese scritto da Charlotte Bronte nel 1847. Il personaggio principale, Jane Eyre, è una giovane povera e orfana che ben esemplifica il significato dell'espressione «essere fedeli». In questo racconto fittizio, un uomo, il signor Rochester, è innamorato della signorina Eyre, ma non può sposarla. Per questo motivo implora la signorina Eyre affinché viva con lui senza i benefici del matrimonio. Anche la signorina Eyre ama il signor Rochester e per un momento, presa dalla tentazione, si chiede: «Chi vi è nel mondo che si curi di te? Chi sarà danneggiato da quello che fai?» Ma pronta risponde la coscienza di Jane: «Io devo badare a me stessa. Quanto più sono sola, quanto più priva di amici, quanto più indifesa, tanto più devo rispettarmi. Obbedirò alla legge data da Dio. Le leggi e i principi non sono validi solo quando non c'è la tentazione. Valgono per momenti come questi. Se potessi spezzarli per la mia convenienza personale, quale sarebbe il loro valore? Essi hanno un valore, l'hanno sempre creduto. Idee già concepite, decisioni già prese sono tutto ciò di cui dispongo in quest'ora per esistere. E mi terrò salda». In un disperato momento di tentazione, Jane Eyre rimase fedele ai propri principi. Rispose la sua fiducia nella legge data da Dio e si tenne salda per resistere alla tentazione. Rimanere fedeli alle nostre convinzioni, anche quando questo non ci rende popolari, non è divertente. Ci aiuta a restare al sicuro sul sentiero che conduce alla vita eterna, alla presenza del nostro Padre Celeste. Mi piace questo disegno fatto da una giovane donna per ricordarsi del suo desiderio di provare la gioia che deriva dal vivere per sempre con il nostro Padre Celeste. Il fatto di rimanere fedeli ci permette di avere un'influenza positiva sulla vita degli altri. Recentemente ho sentito questa storia edificante che racconta di una giovane donna che tramite il suo impegno nell'essere fedele ai suoi principi ha avuto un grande impatto sulla vita di un'altra giovane donna. Alcuni anni fa Christy e Jen facevano parte dello stesso coro a scuola a Hearst, nel Texas. Anche se non si conoscevano bene, Jen sentiva Christy parlare con le sue amiche della sua religione e dei suoi principi. Recentemente, riprendendo i contatti con Christy, Jen le ha narrato la seguente storia. «Mi sentivo triste perché non sapevo nulla di ciò di cui parlavate tu e le tue amiche. Così, per Natale, chiesi ai miei genitori di avere in dono una Bibbia. Mi regalarono la Bibbia e io ho cominciato a leggerla. Così cominciai il mio viaggio verso la religione e la mia ricerca verso la vera Chiesa. Passarono 12 anni. Una notte mi inginocchiai e pregai per sapere cosa fare. Quella notte, Christy, ti sognai. Non ci eravamo più viste dopo il diploma di scuola superiore e pensavo che il mio sogno fosse strano, ma non lo attribuì a nulla. Nel corso delle tre notti successive ti insognai ancora. Passavo il tempo a riflettere sul significato dei miei sogni. Mi ricordai che eri mormone. Cercai il sito della chiesa mormone e la prima cosa che trovai fu la parola di saggezza. Due anni prima mia madre era morta di cancro ai polmoni. Era stata una fumatrice, quindi la parola di saggezza mi sentì davvero familiare. In seguito, mentre mi trovavo in visita da mio padre ed ero nel soggiorno, cominciai a pregare. Pregai per sapere dove andare e cosa fare. Proprio in quel momento, la TV trasmise una pubblicità della chiesa. Annotai il numero e chiamai quella sera stessa. I missionari mi chiamarono tre giorni dopo per chiedermi se potevano passare a casa mia per consegnarmi il libro di Mormon. Io risposi di sì. Tre mesi e mezzo dopo fui battezzata. Due anni dopo incontrai mio marito in chiesa. Ci siamo sposati nel Tempio di Dallas e ora siamo genitori di due bellissimi bambini. Volevo ringraziarti, Christy. Per tutto il periodo della scuola superiore sei stato un esempio meraviglioso. Eri gentile e virtuosa. I missionari mi hanno istruita e mi hanno invitata al battesimo, ma tu sei stata il mio terzo missionario. Attraverso le tue azioni hai piantato un seme e hai veramente reso migliore la mia vita. Ora ho una famiglia eterna e i miei figli cresceranno nella conoscenza della pienezza del Vangelo. È la più grande benedizione che ognuno di noi può ricevere. Tu mi hai aiutato a portare queste cose nella mia vita. Quando l'ho contattata, Christy ha detto: a volte penso che quando sentiamo la lista di qualità elencata nel 13° articolo di fede, ci sentiamo sopraffatti. Tuttavia, so che quando viviamo all'altezza di questi standard e ci sforziamo di seguire l'esempio di Cristo, possiamo fare la differenza. Mi sento come Ammon in Alma 26:3, quando dice: questa è la benedizione che è stata riversata su di noi, che siamo stati fatti strumenti nelle mani di Dio per realizzare questa grande opera. Prego che ognuna di voi possa non solo affermare «Io credo nell'essere onesta e fedele», ma che possa anche impegnarsi a vivere ogni singolo giorno secondo questa promessa. Prego che, mentre lo farete, la forza, l'amore e le benedizioni del Padre Celeste vi sosterranno nel compiere il lavoro che siete state mandate a svolgere. Dico queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Alcune settimane fa ho imparato una lezione importante da una lauretta. Sono rimasta colpita dal modo sicuro in cui ha parlato e testimoniato di Gesù Cristo. Ha concluso poi con questa dichiarazione: quando metto Gesù Cristo al centro della mia vita, la giornata va meglio, sono più gentile con le persone che amo e sono piena di gioia. Negli ultimi mesi ho osservato questa giovane. Saluta tutti con gli occhi che le brillano e un ampio sorriso. L'ho vista gioire del successo degli altri giovani. Di recente, due damigelle mi hanno riferito la decisione di questa giovane donna di rinunciare ai biglietti per un film quando si è resa conto che non sarebbe stata un'esperienza virtuosa e amabile. Lei è affettuosa, gentile e obbediente. La sua famiglia è formata da un genitore solo e la sua vita non è stata senza prove. Mi sono pertanto chiesta come mantenesse il suo spirito felice e gentile. Ho avuto la risposta quando questa ragazza ha testimoniato: metto Gesù Cristo al centro della mia vita. Noi crediamo nell'essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel fare il bene a tutti gli uomini. Questo elenco meraviglioso di attributi cristiani che leggiamo nel 13° articolo di fede ci preparerà per le benedizioni del Tempio e per la vita eterna. Vorrei concentrarmi su una di queste parole, benevoli. È una bella parola che non sentiamo molto spesso. La radice è latina e significa desiderare il bene di qualcuno. Essere benevoli vuol dire essere gentili, ben disposte e caritatevoli. Molte di voi hanno imparato qualcosa della benevolenza quando erano alla primaria e hanno imparato quest'inno. Io voglio essere sempre più gentile, è giusto sia così. A me stesso dirò perciò ogni dì, oggi gentil sarò. Il nostro Salvatore ci ha parlato della benevolenza e ha vissuto una vita benevola. Gesù amava e serviva tutti. Se mettiamo Gesù Cristo al centro della nostra vita, è più facile acquisire l'attributo della benevolenza. Per sviluppare questi stessi attributi cristiani, dobbiamo conoscere il Salvatore e seguire il suo esempio. La parabola del buon samaritano ci insegna che dobbiamo amare tutti. La storia comincia nel capitolo 10 di Luca, quando un dottore della legge chiese al Salvatore: «Che dovrò fare per eredare la vita eterna?» La risposta fu: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso». Il dottore della legge allora chiese: «Chi è il mio prossimo?» Domanda curiosa da parte del dottore della legge, perché i giudei avevano a nord i samaritani che disprezzavano tanto che quando viaggiavano da Gerusalemme alla Galilea prendevano la strada più lunga attraverso la valle del Giordano piuttosto che attraversare la Samaria. Gesù rispose al dottore della legge con la parabola del buon samaritano. Secondo la parabola, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Ma un samaritano, che era in viaggio, giunse presso a lui e, vedutolo, n'ebbe pietà. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò». Al contrario del sacerdote giudeo e del levita che erano passati accanto all'uomo ferito, che era uno di loro, il samaritano fu gentile a prescindere dalle differenze. Dimostrò l'attributo cristiano della benevolenza. Gesù, tramite questa storia, ci ha insegnato che tutti sono il nostro prossimo. Recentemente il consigliere di un vescovato ha raccontato un episodio che insegna quanto ogni vicino sia importante. Osservando la congregazione, vide un bambino con una grande scatola piena di matite, ciascuna di una tonalità diversa. Guardando i tanti membri del suo rione, notò che come le matite erano molto simili, ma che allo stesso tempo ogni persona era davvero unica. Affermò: «Il colore che portavano al rione e al mondo era il loro. Avevano punti di forza e di debolezza, desideri personali, sogni privati, ma insieme formavano una ruota colorata di unità spirituale». L'unità è una qualità spirituale. È il dolce sentimento di pace e la consapevolezza di avere uno scopo nella vita che derivano dal far parte di una famiglia. È volere il meglio per gli altri, quanto lo si vuole per se stessi. È sapere che non c'è nessuno che desidera farci del male. Significa che non saremo mai soli. Noi costruiamo questa unità e condividiamo i nostri colori unici attraverso la benevolenza, atti individuali di gentilezza. Vi siete mai sentite sole? Avete notato che le persone sole vivono in un mondo in bianco e nero? Ragazze, vi ho guardato portare il vostro colore unico nella vita di altre persone con un sorriso, delle parole gentili o una frase di incoraggiamento. Il presidente Thomas S. Monson ci ha insegnato come interagire con i nostri coetanei. Quando si è rivolto alle giovani donne della Chiesa: «Mie preziose giovani sorelle, vi chiedo di avere il coraggio di astenervi dal giudicare e dal criticare chi vi sta intorno e di avere il coraggio di assicurarvi che tutti siano inclusi e si sentano amati e considerati». Possiamo seguire l'esempio del buon samaritano e cambiare il mondo di una persona dimostrando benevolenza. Mi piacerebbe invitare ciascuna di voi a compiere almeno un gesto samaritano la prossima settimana. Potrebbe essere necessario andare oltre i vostri amici di sempre, oppure superare la vostra timidezza. Potreste scegliere con coraggio di servire qualcuno che non si comporta bene con voi. Vi prometto che se riuscirete a fare quello che non vi è facile, vi sentirete così bene dentro che la gentilezza diventerà parte della vostra vita di tutti i giorni. Vedrete che la benevolenza può portare gioia e unità in casa, in classe, nel rione e a scuola. Ricordate, oggi gentil sarò. Il Salvatore non solo amava tutti, serviva tutti. Estendete la vostra gentilezza a tante persone. Vecchi e giovani possono trarre grandi benefici dal vostro servizio gentile. Il presidente Monson, sì, da quando era un giovane uomo, ha sempre avuto nel suo cuore un posto speciale per le persone anziane. Egli riconosce il valore di una breve visita, di un sorriso pronto o della stretta di una mano sciupata. Semplici atti di carità come questi portano colore in una vita fatta a volte di lunghi giorni grigi e solitari. Vorrei invitare ciascuna di voi a ricordarsi dei propri nonni e degli anziani. Domattina datevi un'occhiata attorno in chiesa e individuate qualcuno più grande che potrebbe usare la vostra tonalità di colore per aggiungerla alla propria vita. Non ci vuole molto, salutate queste persone per nome, scambiate qualche parola e siate pronte a prestare aiuto. Potreste aprire una porta oppure offrirvi di dare una mano in casa. Quello che per voi alla vostra età è un compito semplice, per una persona più anziana potrebbe essere una cosa molto difficile. Ricordate, oggi gentil sarò. A volte è più difficile essere benevoli in famiglia. Le famiglie forti richiedono impegno. Sii allegro, pronto ad aiutare e attento ai bisogni altrui. Molti problemi nelle case sono provocati dal fatto che i familiari parlano e agiscono egoisticamente o rudemente. Preoccupatevi dei bisogni degli altri familiari, adoperatevi affinché ci sia pace piuttosto che prese in giro, lotte o litigi. Ricordate, oggi gentil sarò. Gesù amava i bambini, li prendeva fra le sue braccia e li benediceva. Come il Salvatore, con la vostra gentilezza potete benedire tutti i bambini, non solo quelli nella vostra casa. Forse non conoscete l'impatto che la vostra vita e il vostro esempio possono avere su un bambino piccolo. Ho ricevuto da poco un biglietto da un'amica che gestisce una scuola materna frequentata da ragazzi, membri della Chiesa, e che ha voluto condividere con me questo episodio. Mentre cammino nei corridoi con i bambini piccoli, è bello vedere quanti armadietti hanno immagini di Gesù o dei templi attaccati all'interno degli sportelli. Alcune settimane fa uno dei bambini ha visto un'illustrazione di Gesù all'interno dello sportello dell'armadietto di una ragazza e ha detto: «Guarda, c'è Gesù nella nostra scuola!» Quella studentessa aveva le lacrime agli occhi quando si è chinata verso il bambino per abbracciarlo. L'ho ringraziata per il bell'esempio che è per chi la circonda. È edificante sapere che ci sono così tanti giovani che cercano di difendere la verità e la rettitudine e di fare la loro parte invitando lo Spirito nella propria vita, anche se a volte è difficile con tutto il rumore e l'asperità del mondo che le circonda. Nella Chiesa vi sono giovani meravigliosi. Non potrei essere più d'accordo. Ragazze, voi cambiate il mondo quando mettete Gesù Cristo al centro della vostra vita e diventate quello che Egli vuole che siate. Grazie perché vivete in modo benevolo, per aver incluso coloro che possono essere diversi, per la gentilezza che mostrate ai vostri coetanei, agli anziani, alla vostra famiglia e ai bambini, per essere dei vicini per chi è solo e per chi affronta provi e dolore profondi. Tramite la vostra benevolenza state indicando agli altri la luce del Salvatore. Grazie perché vi ricordate di essere gentili. So che il presidente Thomas S. Monson è un profeta di Dio. La sua vita è stata un modello di benevolenza dalla quale possiamo imparare. Seguiamo il nostro profeta, impariamo dal suo esempio e diamo ascolto alle sue parole. Credo nel Vangelo di Gesù Cristo. E so che tramite il profeta Joseph Smith è stato restaurato sulla terra il sacerdozio. So che il nostro Salvatore vive e ama ciascuno di noi. Egli ha dato la sua vita per tutti noi. Prego che possiamo mettere Gesù Cristo al centro della nostra vita e seguire il suo esempio, amandoci e servendoci l'un l'altro. Se faremo questo, so che potremo rendere il mondo un posto migliore, perché crediamo nell'essere benevoli. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono una giovane donna e io credo. Sono solo una, ma siamo in migliaia, sorelle in tutto il mondo, e facciamo del nostro meglio per vivere all'altezza del nostro potenziale. Qualcuno potrebbe guardarci e notare qualcosa di diverso. Siamo diverse a motivo di ciò in cui crediamo. E in che cosa crediamo? Chiedi a chiunque di noi e te lo diremo. Recentemente ho letto un versetto nelle scritture che dice: non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Non dobbiamo spaventarci o scappare dal mondo, ma possiamo cambiarlo. Possiamo trasformare l'oscurità in luce. Dopo aver letto le scritture o aver pregato, cosa del genere, mi sforzo di applicare alla mia vita. Fare piccole cose cambia tutta la mia giornata e posso sentire lo Spirito Santo con me per tutto il giorno. Sono una figlia di Dio, un'amica, una sorella e presto sarò una madre. E penso che posso davvero essere diversa e fare la differenza. Provo a portare pace e a mantenere lo spirito a casa, perché voglio che la nostra casa assomigli il più possibile al Tempio. Conosco il potere del Tempio e la pace che può sentire lì dentro. So che radunarsi al Tempio, frequentarlo e pensare al Tempio ti aiuta a incentrare la tua vita su Cristo, che è fonte di grande forza e grande potere. Ti aiuta a venire a Cristo e ti prepara a essere una madre. Ti prepara per la vita che viene dopo l'adolescenza. Ho una testimonianza dell'amore di Cristo. So che mi ama e che ci sarà sempre per me. So che Gesù Cristo è il mio Salvatore e che è morto per me. Egli continua a cercarci e noi dobbiamo scegliere di avvicinarci a Lui. Non ci lascerà mai camminare da sole. Sono una giovane donna, ma come me ce ne sono altre migliaia nel mondo. Credo nell'essere onesta e fedele, casta, benevola, virtuosa. Ho promesso di stare come testimone di Dio in ogni momento e in ogni cosa ed in ogni luogo. Ricerchiamo quelle cose che sono virtuose, amabili, di buona reputazione e degne di lode. A poco, passo dopo passo, stiamo cambiando il mondo.
Mie care giovani amiche, voi siete figlie del nostro Padre Celeste che vi ama. Siete una generazione eletta. Grazie perché cercate di seguire il nostro Salvatore Gesù Cristo. Grazie perché credete. Grazie per le cose piccole e semplici che fate ogni giorno per rafforzare la vostra testimonianza, per aiutare e servire gli altri. Voi siete la speranza di Israele. Siete una luce posta sopra un monte. Possa la vostra vita riflettere sempre le verità del Vangelo di Gesù Cristo, affinché possiate essere un'influenza positiva per tutta la vostra vita sulla terra. Vi vogliamo bene.
Spero che ricorderete per sempre ciò che avete imparato e provato questa sera. Sarà ora mio piacere di parlarvi dopo il mio discorso. Il coro canterà «Io so che vive il Redentor» con Anna Cope all'arpa, una damigella del palo di Swan Lake Canyon Rim. Talvolta le parole non esprimono quello che proviamo. Prego che lo Spirito renda testimonianza al vostro cuore della vostra identità divina e della vostra responsabilità eterna. Voi siete la speranza di Israele. Siete le figlie scelte e nobili del nostro amato Padre Celeste. Il mese scorso ho partecipato al matrimonio nel tempio di una giovane che conosco sin da quando è nata. Seduta nella sala dei suggellamenti, mentre ammiravo il bellissimo lampadario che spendeva nella luce del tempio, mi sono ricordata della prima volta che l'ho tenuta in braccio. La mamma l'aveva vestita con un abitino bianco. Pensavo che fosse una delle bambine più belle che avessi mai visto. Poi quella giovane ha varcato la porta, ancora una volta vestita di bianco. Era raggiante e felice. Mentre lei entrava nella stanza, ho desiderato con tutto il cuore che ogni giovane donna potesse immaginare quel momento per cercare di essere degna di contrarre e mantenere le sacre alleanze e ricevere le ordinanze del Tempio per prepararsi a godere delle benedizioni dell'esaltazione. Quando la coppia si è inginocchiata al sacro altare, i due sposi hanno ricevuto promesse che vanno oltre l'umana capacità di comprensione e che li benediranno, rafforzeranno e sosterranno nel loro viaggio terreno. È stato uno di quei momenti in cui il mondo si ferma e tutti in cielo gioiscono. Quando la coppia appena sposata si è guardata nei grandi specchi presenti nella sala, è stato chiesto allo sposo che cosa vedeva. Tutti quelli che mi hanno preceduto ha risposto. Quindi la coppia ha guardato nel grande specchio sulla parete opposta e la sposa ha detto con le lacrime agli occhi, «Io vedo tutti quelli che ci seguiranno». Lei vedeva la sua famiglia futura, la sua posterità. So che in quel momento si è resa conto ancora una volta di quanto è importante credere nell'essere casti e virtuosi. Non c'è spettacolo più bello di una coppia che si è preparata nel modo giusto inginocchiata all'altare del Tempio. Gli anni che passate nelle giovani donne vi preparano per il Tempio. Là riceverete le benedizioni alle quali avete diritto come preziose figlie di Dio. Il Padre Celeste nutre un profondo affetto per voi e desidera che siate felici. Per ottenere tutto ciò è necessario camminare nei sentieri della virtù e attenersi alle alleanze che avete fatto. Giovani donne, in un mondo in cui l'inquinamento morale, la tirolenza del mare, lo sfruttamento delle donne e il travisamento dei ruoli sono sempre più presenti, dovete essere guardiani di voi stesse, della vostra famiglia e delle persone che frequentate. Dovete essere guardiane della virtù. Che cos'è la virtù e che cos'è un guardiano? La virtù è un modello di pensiero e un comportamento basato su norme morali elevate. Comprende la castità e la purezza morale. Che cos'è un guardiano? Un guardiano è qualcuno che protegge, fa scudo e difende. Pertanto, come guardiane della virtù, proteggerete, farete scudo e difenderete la purezza morale, in quanto il potere di creare la vita è un potere sacro ed esaltato che deve essere salvaguardato fino al matrimonio. La virtù è un requisito per godere della compagnia e della guida dello Spirito Santo. Avrete bisogno di questa guida per affrontare con successo il mondo nel quale viviamo. Essere virtuose è un requisito per entrare nel Tempio. è un requisito per essere degne di stare alla presenza del Salvatore. Vi state preparando adesso per quel momento. Il progresso personale e le norme che trovate nell'opuscolo per la forza della gioventù sono importanti. Vivere secondo i principi contenuti in questi opuscoli vi rafforzerà e vi aiuterà a diventare più simili a Salvatore. La scorsa estate, delle giovani donne di Alpine nello Utah hanno deciso che sarebbero diventate più simili a lui. Hanno deciso di concentrare la loro attenzione sul Tempio e di ripercorrere il cammino che faceva uno dei pionieri, John Ray Moore, quando andava a piedi dal Tempio di Draper, Utah, al Tempio di Salt Lake, distante 35 chilometri. Il fratello moglie era un tagliapietre che era stato chiamato dal profeta Brigham Young a lavorare al Tempio di Salt Lake. Ogni settimana camminava da casa sua al Tempio, che distava 35 chilometri. Uno dei suoi lavori fu di incidere le parole «Santità all'Eterno» sul lato dell'est del Tempio di Salt Lake. Non fu facile e dovette superare molti ostacoli. Un giorno ricevette un calcio in una gamba da una delle sue mucche. La ferita non guariva, perciò gli fu amputata la gamba. Ma questo non lo fermò dall'impegno che aveva preso con il profeta di lavorare al Tempio. Intagliò una gamba di legno e dopo molte settimane fu di nuovo in grado di percorrere i 35 chilometri per andare al Tempio e portare a termine il lavoro che si era impegnato a fare. Le giovani donne del sesto rione di Cedar Hill hanno deciso di coprire a piedi la stessa distanza per un antenato e anche per qualcuno che le aveva ispirate a rimanere degne di entrare nel Tempio. Si sono allenate ogni settimana durante le riunioni della AAM e mentre camminavano condividevano quello che avevano imparato e i loro sentimenti sul Tempio. Hanno iniziato il loro viaggio verso il Tempio alla mattina con una preghiera. Mentre si incamminavo, ero colpita dalla loro fiducia. Si erano preparate bene e sapevano di essere preparate. Avevano gli occhi fissi sulla meta. Ogni passo che facevano simboleggiava ciascuno di voi che vi state preparando per ora per entrare nel Tempio. Avete iniziato il vostro allenamento personale con le preghiere giornaliere, la lettura quotidiana del Libro di Mormon e il vostro impegno nel progresso personale. Durante il percorso, mentre le giovani continuavano a camminare, ci sono state delle distrazioni, ma le ragazze sono rimaste concentrate sulla loro meta. Ad alcune si sono formate delle vesciche, altre hanno cominciato a sentire dolore alle ginocchia, ma hanno continuato ad andare avanti. Per alcune di voi, nel vostro cammino verso il Tempio, si presentano molte distrazioni, ferite e ostacoli, ma anche voi siete determinate e andate avanti. L'itinerario seguito da queste giovani era stato tracciato dalle loro dirigenti che l'avevano percorso a piedi e in macchina e avevano stabilito la via più sicura e più diretta. Il vostro itinerario è segnato e potete essere certe che il Salvatore non solo l'ha già percorso, ma camminerà di nuovo con voi ogni passo del cammino. Lungo il viaggio verso il Tempio, come guardiani c'erano padri, madri, membri della famiglia e dirigenti del sacerdozio. Il loro compito era di assicurarsi che ognuna fosse sicuro e a riparo da pericoli. Si accertavano che ogni giovane donna fosse ben idratata e avesse cibo sufficiente per rimanere in forza. Lungo il percorso erano stati allestiti dei dirigenti del sacerdozio posti di ristoro dove potevano riposarsi e bere acqua. Giovani donne, vostro padre, vostra madre, il vostro vescovo e tanti altri saranno i vostri guardiani mentre percorrete la strada che vi porta al Tempio. Vi grideranno di essere prudenti e dirigeranno il vostro cammino. E se dovesse ferirvi, farvi male o allontanarvi dal percorso, vi aiuteranno. Sono rimasta colpita perché negli ultimi chilometri del percorso i fratelli delle ragazze, gli altri giovani uomini e gli amici di queste giovani determinate sono venuti a sostenerle e a incoraggiarle. Un fratello ha sollevato la sorella che aveva grandi vesciche ai piedi e ha percorso con lei sulle spalle gli ultimi metri che la separavano dal Tempio. Quando queste incredibili giovani hanno raggiunto la meta fissata, sono state versate molte lacrime mano a mano che ciascuna di loro toccava il Tempio e si assumeva in silenzio l'impegno di essere sempre degna di entrarvi. Il percorso da loro fatto verso il Tempio è una metafora della vita. I genitori e i dirigenti del sacerdozio sono stati vigili lungo la strada, fornendo sostegno e aiuto. Le giovani donne si proteggevano e si incoraggiavano a vicenda. I giovani uomini hanno ammirato la forza, l'impegno e la capacità di resistenza delle giovani. I fratelli hanno trasportato le sorelle che si erano fatte male. Le famiglie si sono riunite con le figlie al termine della loro camminata verso il Tempio e hanno le hanno portate sicure a casa. Per rimanere sul sentiero che conduce al tempo, dovete proteggere la vostra virtù personale e le virtù delle persone che frequentate. Perché? Mormon ci ha insegnato nel Libro di Mormon che la virtù e la castità sono più care e più preziose sopra ogni cosa. Che cosa può fare ciascuna di voi per essere una guardiana della virtù? Cominciate col credere che potete fare la differenza. Cominciate col prendere un impegno. Quando ero una giovane donna, ho imparato che alcune decisioni dobbiamo prenderle solamente una volta. Avevo scritto su un quaderno un elenco di cose che avrei sempre fatto e un altro di cose che non avrei mai fatto. L'elenco comprendeva osservare la propria saggezza, pregare ogni giorno, pagare la decima e l'impegno di andare sempre in chiesa. Avevo preso queste decisioni una volta e poi, nel momento della scelta, sapevo esattamente cosa fare perché avevo deciso in anticipo. Quando i miei compagni delle superiori mi dicevano «Un bicchiere solo non ti farà male», ridevo e rispondevo «Quando avevo 12 anni ho deciso che non avrei mai bevuto alcol». Prendere decisioni in anticipo vi aiuterà a essere guardiane della virtù. Mi auguro che tutte voi vorrete scrivere un elenco delle cose che farete sempre e delle cose che non farete mai e poi vivrete secondo quell'elenco. Essere guardiane della virtù vuol dire che sarete sempre modeste, non solo nel vestire, ma nel linguaggio, nelle azioni e nell'uso che fate dei social network. Essere guardiane della virtù significa che non invierete messaggi o immagini ai giovani uomini che potranno portarle a perdere lo spirito, a prendere il potere del sacerdozio che detengono o a perdere la virtù. Significa che comprendete l'importanza della castità, perché comprendete anche che il vostro corpo è un tempio e che i sacri poteri della procreazione non devono essere corrotti prima del matrimonio. Significa che comprendete di possedere un sacro potere che comporta la sacra responsabilità di portare sulla terra altri spiriti, perché possano ricevere un corpo che sarà la dimora del loro spirito eterno. Questo potere coinvolge un'altra anima sacra. Voi siete guardiane di qualcosa di più pregevole delle perle. Siate fedeli, siate obbedienti, preparatevi ora per rendervi degne delle benedizioni che vi aspettano nel Sacro Tempio del Signore. Mi rivolgo alle madri che sono in ascolto stasera. Voi siete l'esempio di modestia e di virtù più importante per le vostre figlie. Grazie. Non esitate mai a insegnare loro che sono le figlie nobili di Dio e che il loro valore non si basa sull'attrazione sessuale che esercitano. Fate vedere loro che le vostre convinzioni si riflettono perfettamente nel vostro atteggiamento e nel vostro aspetto. Anche voi siete guardiane della virtù. La settimana scorsa sono salita di nuovo sull'Ensign Peak. Era mattina presto e mentre ammiravo dalla cima il monte della Casa dell'Eterno, il Tempio di Salt Lake, la sua importanza era chiarissima. I pionieri hanno dato tutto quello che avevano per venire sulla vetta dei monti e permettere a me e a voi di godere delle benedizioni del Tempio ed essere suggellate eternamente come famiglie. 40 anni di sacrifici, lavoro coscienzioso e andando a piedi da Alpine al Tempio. Perché? Perché come voi credevano. Credevano in un profeta, credevano che egli aveva visto e parlato con Dio e con il suo figlio diletto. Credevano nel Salvatore, credevano nel Libro di Mormon. Ecco perché potevano dire: crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose, speriamo di essere in grado di sopportare ogni cosa. Loro hanno sopportato molte cose, possiamo farlo anche noi. Il 13° articolo di fede indica le cose in cui noi crediamo perché sono proprio queste le cose che ci rendono degne di entrare nel Tempio e un giorno stare nella presenza del Padre Celeste, essendo state messe alla prova, rese pure e suggellate. Ciò richiederà che siate più simili a Lui e che vi preparate ora per essere fiduciose nella vostra capacità di fare cose difficili. Ragazze, siete impegnate in un grande lavoro, ma non siete sole. Se proteggete la vostra virtù e purezza, riceverete forza. Se osservate le alleanze che avete fatto, lo Spirito Santo vi guida e vi protegge. Sarete circondate da eserciti celesti di angeli. Il presidente Monson ci rammenta. Ricordate che non dobbiamo correre da soli in questa grande corsa della vita. Abbiamo diritto all'aiuto del Signore. Preparatevi per quel giorno quando verrete al Tempio del Signore, degni e preparare e a contrarre alleanze sacre. In quanto guardiane della virtù, vuoi cercare il Salvatore nella sua casa santa. Rendo testimonianza che Dio vive e che il suo beneamato figliolo, il nostro Redentore Gesù Cristo, vive e che grazie al potere redentore della sua infinita espiazione, ciascuna di voi sarà guidata e protetta nel suo cammino verso il Tempio per tornare alla loro presenza. Prego che ciascuna di voi sia rafforzata per quell'opera che rappresenterà il vostro momento di gloria. Vivete per quel meraviglioso giorno di cui si parla nell'Apocalisse quando camminerete in vesti bianche, perché ne sarete degni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso ascolteremo il presidente Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo di lui, il coro canterà l'inno di chiusura, Un fermo sostegno. Dopo la musica, la preghiera di chiusura sarà offerta a Bethany Wright, una lauretta del Palo di Mesa Arizona Maricopa North.
My beloved,
miei cari, care giovani sorelle, voi siete la luminosa speranza della Chiesa del Signore. Il mio scopo stasera è di aiutarvi a credere che sia così. Se questa convinzione si trasformerà in una profonda testimonianza che proviene da Dio, essa plasmerà le vostre scelte in ogni ora di ogni giorno, e allora il Signore vi condurrà verso la felicità che desiderate, a partire da quelle che a voi sembreranno delle scelte insignificanti. Tramite le vostre scelte, Egli sarà in grado di benedire innumerevoli persone. La scelta che avete fatto di essere con noi stasera è un esempio di scelte che contano. Sono state invitate più di 1 milione tra giovani donne, madri e dirigenti. Di tutte le altre cose che avreste potuto scegliere di fare, avete scelto di essere qui con noi e lo avete fatto a motivo di ciò in cui credete. Voi credete nel Vangelo di Gesù Cristo? Ci credete abbastanza da venire ad ascoltare i suoi servitori con fede sufficiente per sperare che qualcosa che sentite vi possa condurre a una vita migliore? Avete sentito nel vostro cuore che seguire Gesù Cristo è la strada verso una felicità più grande? Forse questo non vi è apparsa come una scelta consapevole di grande importanza. Forse non avete fatto per stare con delle amiche o con la vostra famiglia, oppure semplicemente avete accettato perché qualcuno vi ha invitato. Ma anche se non ci avete fatto caso, avete sentito riecheggiare flebilmente l'invito del Salvatore: vieni e seguitami. Nell'ora che abbiamo trascorso assieme, il Signore ha reso più profonda la fede che avete in Lui e ha rafforzato la vostra testimonianza. Avete sentito qualcosa di più di parole e di musica. Avete sentito lo Spirito testimoniare al vostro cuore che ci sono sulla terra, nella vera Chiesa del Signore, dei profeti viventi, e che il sentiero che porta alla felicità si trova nel suo regno. La vostra testimonianza è cresciuta e ora sapete che oggi questa è la sola Chiesa vera e vivente sulla faccia della terra. Non abbiamo provato tutti esattamente le stesse cose. Alcuni hanno ricevuto la testimonianza dello Spirito che Thomas S. Monson è un profeta di Dio, mentre altri hanno sentito che l'onestà, la virtù e il fare il bene a tutti gli uomini sono veramente caratteristiche del Salvatore. E per questo motivo hanno provato un desiderio più intenso di essere come Lui. Tutte voi desiderate che la vostra testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo diventi più forte. Con discernimento profetico, 142 anni fa il presidente Brigham Young previde le vostre necessità e i vostri desideri. Egli era un padre affettuoso e un profeta vivente. Egli vide l'influenza del mondo scendere sulle sue figlie. Vide che le influenze mondane le stavano trascinando lontano dal sentiero che conduce alla felicità, indicato dal Signore. Ai suoi tempi, queste influenze raggiungevano Salt Lake City tramite la nuova ferrovia che collegava con il mondo i santi fino a quel momento isolati e protetti. Forse non vide le meraviglie tecnologiche dei nostri giorni quando, con un aggeggio che si tiene in mano, potete scegliere di collegarvi con innumerevoli idee e persone in tutta la terra. Tuttavia, vide il valore che aveva allora per le sue figlie e che ha per voi oggi il fatto di compiere delle scelte in base ad una possente testimonianza di Dio, di un Dio vivente e affettuoso, e in base al suo piano di felicità. Quello che segue è il consiglio ispirato e profetico che rivolse alle sue figlie e che oggi è per voi. Esso è al centro del mio messaggio di questa sera. In una stanza della sua casa, che si trova a meno di un chilometro dal luogo in cui ora questo messaggio raggiunge le figlie di Dio in tutte le nazioni del mondo, egli disse: «C'è bisogno che le figlie, che le giovani figlie di Israele ottengono una testimonianza viva della verità». Creò poi un'associazione di giovani donne che è diventata ciò che noi nella Chiesa del Signore chiamiamo l'Organizzazione delle Giovani Donne. Stasera avete assistito ad alcune delle meravigliose conseguenze della scelta che egli fece nel salotto di casa sua quella domenica sera. Più di 100 anni dopo, le figlie di Israele in tutto il mondo sentono il desiderio di ricevere per conto proprio una testimonianza viva della verità. Ora, e per il resto della vostra vita, avete bisogno che quella testimonianza viva e sempre in crescita vi rafforzi e guidi il vostro cammino verso la vita eterna. In questo modo trasmetterete la luce di Cristo ai vostri fratelli e alle vostre sorelle in tutto il mondo e nelle generazioni a vivere. In base alla vostra esperienza, sapete cos'è una testimonianza? L'anziano Joseph Fielding Smith insegnò che una testimonianza è una conoscenza convincente data per rivelazione ad una persona che cerca umilmente la verità. Parlando dello Spirito Santo che porta alla rivelazione, disse che il suo potere di convincimento è così grande che non ci possono essere dubbi nella mente quando lo Spirito parla. È l'unico modo in cui una persona può sapere con certezza che Gesù è il Cristo e che il suo Vangelo è vero. Voi stesse avete sentito questa ispirazione. In alcuni casi, come è accaduto a me stasera, essa ha confermato una porzione del Vangelo. Quando ho udito le parole tratte dal 13° articolo di fede sull'essere onesti, fedeli, casti e benevoli, mi è sembrato che il Signore stesso le pronunciasse. Ho sentito nuovamente che queste sono le sue caratteristiche. Joseph Smith era un suo profeta, quindi per me non sono state solo parole. Ho visto nella mia mente le strade polverose della Giudea e il giardino di Getsemani. Nel mio cuore ho percepito come deve essere stato inginocchiarsi, come fece Joseph, dinanzi al padre e al figlio in un bosco dello stato di New York. Non ho visto nella mia mente una luce più brillante del sole a mezzogiorno, come accade a lui, ma ho sentito il suo meraviglioso calore, il meraviglioso calore della testimonianza. La testimonianza vi raggiungerà in pezzi, quando riceverete conferma delle diverse parti che compongono tutta la verità del Vangelo di Gesù Cristo. Per esempio, leggendo il Libro di Mormon e meditando su di esso, versetti che avete già letto vi sembreranno nuovi e faranno scaturire in voi nuove idee. La vostra testimonianza crescerà in forza e profondità quando lo Spirito Santo vi confermerà che queste cose sono vere. La vostra testimonianza viva crescerà tramite lo studio, la preghiera e la meditazione delle Scritture. A mio avviso, la migliore descrizione di come si possa acquisire e mantenere questa testimonianza viva si trova nel 32° capitolo di Alma nel Libro di Mormon, che probabilmente avete già letto molte volte. Ogni volta che lo leggo vi trovo nuova luce. Ancora una volta questa sera ripassiamo la lezione che viene insegnata qui. Questi passi ispirati ci insegnano che dobbiamo cominciare la nostra ricerca della testimonianza con una particella di fede e con il desiderio che essa cresce. Stasera avete provato la fede e quello stesso desiderio mentre ascoltavate i discorsi ispirati che parlavano della gentilezza del Salvatore, della sua onestà e di quella purezza resa a noi accessibile grazie ai suoi comandamenti e alla sua espiazione. Perciò il seme di fede è già stato piantato nel vostro cuore. Forse l'avrete anche in parte sentito gonfiarsi nel vostro petto come promesso in alma. Tuttavia, proprio come una pianta sta crescendo, essa deve essere nutrita o avvizzirà. Nutrienti cruciali e necessari sono le preghiere di fede frequenti e sincere. L'obbedienza alla verità che avete ricevuto manterrà viva la vostra testimonianza e la rafforzerà. L'obbedienza ai comandamenti fa parte del nutrimento che dovete fornire alla vostra testimonianza. Ricordate la promessa del Salvatore: se uno vuole fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Questo ha funzionato per me e funzionerà per voi. Una delle dottrine del Vangelo che mi fu insegnata da bambino è che il dono più grande fra tutti i doni di Dio è la vita eterna. Appresi che vita eterna significa anche vivere insieme alle nostre famiglie per essere per sempre e con amore. Fin dalla prima volta che ho udito queste verità e ne ho ricevuto conferma nel mio cuore, mi sono sentito obbligato a fare ogni scelta che mi permettesse di evitare le contese e di ricercare la pace nella mia casa e nella mia famiglia. Solo dopo questa vita potrò godere della pienezza, delle più grandi di tutte le benedizioni, la vita eterna. Ma in mezzo alle sfide di questa vita, sono almeno riuscito a immaginare come la mia famiglia potrà essere in cielo. A partire da queste esperienze, la mia testimonianza della realtà del potere di suggellamento esercitato nei templi è cresciuta ed è diventata più forte. Nel guardare le mie due figlie essere battezzate nel tempio per i loro antenati, ho sentito il mio cuore volgersi verso i loro e verso i nostri avi, di cui avevamo trovato i nomi. Ci è stato concesso ciò che è contenuto nella promessa di Elia, cioè che i cuori dei familiari sarebbero stati ricondotti gli uni verso gli altri. In questo modo, come promesso nel libro di Alma, la fede si è, per me, tramutata in conoscenza perfetta. Ho provato almeno in parte la gioia che sentirono i miei antenati quando il Salvatore andò nel mondo degli spiriti dopo il suo ministero mortale. Ecco la descrizione che ne viene data in Dottrina Alleanze. E i santi gioirono della loro redenzione, piegarono il ginocchio e riconobbero il Figlio di Dio come loro Redentore e loro Liberatore dalla morte e dalle catene dell'inferno. Il loro volto risplendeva e la radiosità della presenza del Signore si posò su di loro ed essi cantarono lodi al suo santo nome. La mia partecipazione alla loro gioia è derivata dall'agire in base alla mia testimonianza che le promesse del Signore relative alla vita eterna sono reali. Come promesse dal Salvatore, la mia testimonianza è stata rafforzata dalla scelta di agire in base ad essa. Egli ci ha anche insegnato che oltre a scegliere di essere obbedienti, dobbiamo chiedere in preghiera di ricevere una testimonianza della verità. Il Signore ce l'ha insegnato dandoci il comandamento di pregare riguardo al Libro di Mormon. Egli disse tramite il profeta Moroni: «Ecco, vorrei esortarvi, quando leggerete queste cose, se sarà nella saggezza di Dio che le leggiate, che vi ricordiate quanto misericordioso sia stato il Signore verso i figlioli degli uomini della creazione di Adamo fino al tempo in cui riceverete queste cose, e che le meditiate nel vostro cuore. E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se domanderete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Spero che ognuno di voi abbia messo alla prova per conto proprio questa promessa, o che lo faccia presto. Magari la risposta non giungerà in un'unica e possente esperienza spirituale. All'inizio io l'ho ricevuto in modo calmo, ma essa è stata confermata con maggiore forza ogni volta che ho letto il Libro di Mormon e ho pregato riguardo ad esso. Io non faccio affidamento su ciò che è accaduto in passato e per mantenere viva e salda la mia testimonianza del Libro di Mormon rivendico spesso la promessa fatta da Moroni. Non do per scontata la benedizione della testimonianza come se fosse un diritto perpetuo. La testimonianza richiede nutrimento tramite la preghiera di fede, tramite il desiderio di conoscere la parola di Dio contenuta nelle scritture e l'obbedienza alla verità che abbiamo ricevuto. È pericoloso trascurare la preghiera. È pericoloso per la nostra testimonianza studiare e leggere le scritture solo occasionalmente. Si tratta di nutrienti necessari per la nostra testimonianza. Ricordate l'ammonimento di Alma. Ma se trascurate l'albero e non vi date pensiero per il suo nutrimento, ecco, non metterà nessuna radice. E quando viene il calore del sole e lo secca, avvizzisce perché non ha radici. E voi lo estirpate e lo gettate via. Ora, questo non avviene perché il seme non era buono, né perché il suo frutto non fosse desiderabile, ma è perché la vostra terra è sterile e non volete nutrire l'albero, perciò non potete averne il frutto. Nutrirsi abbondantemente della parola di Dio, pregare sinceramente e obbedire ai comandamenti del Signore sono tutte cose da mettere in pratica con regolarità e costanza affinché la vostra testimonianza possa crescere e prosperare. Tutti ci troviamo a volte in circostanze al di fuori del nostro controllo che ostacolano il nostro schema di studio delle scritture. Ci sono periodi in cui scegliamo di non pregare e ci possono essere dei comandamenti che per un po' di tempo scegliamo di ignorare. Ciò nonostante, non continuerete ad avere il desiderio di serbare una testimonianza viva se dimenticate l'ammonimento e la promessa di Alma. E così, se non volete nutrire la parola, guardando in avanti al suo frutto con l'occhio della fede, voi non potrete mai cogliere il frutto dell'albero della vita. Ma se nutrirete la parola, sì, se nutrirete l'albero mentre comincia a crescere mediante la vostra fede, con grande diligenza e con pazienza, attendendone il frutto, esso prenderà radice, ed ecco, sarà un albero che crescerà fino alla vita eterna. E mediante la vostra diligenza, la vostra fede e pazienza con la parola nel nutrirla affinché possa prendere radice in voi, ecco, in breve ne coglierete il frutto che è preziosissimo, che è dolce più di tutto ciò che è dolce e che è bianco più di tutto ciò che è bianco. Sì, è puro più di tutto ciò che è puro. E farete un banchetto di questo frutto fino a che sarete sazi, così che non avrete più fame né sete. Allora raccoglierete la ricompensa della vostra fede, della vostra diligenza, pazienza e longanimità nell'attendere che l'albero vi portasse frutto. L'espressione guardare in avanti al suo frutto contenuta in questo versetto ha ispirato i saggi insegnamenti che avete ricevuto questa sera. Ecco perché siete state esortate a volgere i vostri occhi a quel giorno, nel futuro, in cui vi troverete in una sala dei suggellamenti del Tempio. Ecco perché stasera siete state invitate a visualizzare le catene di luce, apparentemente infinita, riflessa negli specchi appesi gli uni di fronte agli altri, sui muri delle sale di suggellimento dei templi di Dio, in cui non un giorno potrete sposarvi. Se riuscirete a guardare innanzi al giorno con sufficiente desiderio, desiderio che scaturisce dalla testimonianza, riceverete la forza per resistere alle tentazioni del mondo. Ogni volta che decidete di provare a vivere un po' di più come il Salvatore, la vostra testimonianza ne viene rafforzata. Col tempo scoprirete personalmente che Egli è la luce del mondo. Sentirete la luce crescere nella vostra vita. Ciò non accadrà senza sforzo, ma avverrà nella misura in cui cresce la testimonianza in cui voi scegliete di nutrirla. Ecco la promessa contenuta in Dottrina Alleanza. Ciò che è dal Dio è luce, e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce, e quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Voi sarete una luce per il mondo quando condividerete la vostra testimonianza con gli altri. Sarete per gli altri il riflesso della luce di Cristo che opera nella vostra vita. Il Signore farà in modo che quella luce tocchi coloro a cui volete bene attraverso la fede e le testimonianze congiunte delle sue figlie. Con la sua luce Dio toccherà la vita di milioni di persone nel suo regno e in tutto il mondo. Nella vostra testimonianza e nelle vostre scelte risiede la speranza della Chiesa e delle generazioni che seguiranno il vostro esempio, di ascoltare e accettare l'invito del Signore: vieni e seguitami. Il Signore vi conosce e vi ama. Vi lascio il mio affetto e la mia testimonianza. Voi siete figlie di un amorevole Padre che vive nei cieli. So che suo Figlio risorto, Gesù Cristo, è il Salvatore e la luce del mondo, e attesto che lo Spirito Santo questa sera vi ha inviato dei messaggi per confermare la verità nel vostro cuore. Presidente Monson è il profeta vivente di Dio, e di questo porto testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre Celeste, veniamo qui in preghiera questa sera e siamo così grate per l'opportunità che abbiamo avuto di essere qui e anche che la riunione è stata trasmessa in tutto il mondo. Siamo grati dei messaggi che abbiamo ascoltato dell'essere benevoli. Ti preghiamo che tu possa stare con te, tu possa rimanere con noi e possiamo mantenere lo spirito che abbiamo sentito qui con noi, e diciamo questo in nome di Gesù Cristo. Amen.